Ciao a tutti, questo è Mirabilia, il podcast delle storie straordinarie. Con ogni episodio proveremo ad aprire uno spiraglio sulla storia, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero. Buon ascolto! Siamo nell'inverno del 1993. Un furgone della ditta Hoover, forse la più famosa compagnia di aspirapolvere ed elettrodomestici del mondo, sicuramente la prima in Inghilterra, si ferma nel vialetto d'ingresso di una casa di High Seaton, vicino a Workington, nella contea di Cambria. È la casa di David Dixon, un costruttore di rimorchi per cavalli. David, a novembre, ha comprato una lavatrice Hoover per 500 sterline, e ora si è guastata e quando parte inizia a sballonzolare per tutta la stanza. Ma questo non è l'unico motivo per cui David è arrabbiato, molto arrabbiato, con la Hoover. Con l'acquisto della lavatrice era incluso un premio importante, un viaggio di andata e ritorno per gli Stati Uniti. David pensava di usarlo per andare a Orlando, in Florida, a vedere Disney World con sua moglie Janice e suo figlio Jonathan, che ha 12 anni e non vede l'ora di visitare le fantastiche attrazioni del più grande parco divertimenti del mondo. Ma i biglietti non sono mai arrivati. Anzi, la Hoover continua a rendergli la procedura per ottenerli sempre più complicata, quasi impossibile. E a David questo non piace per niente e comincia seriamente a pensare che essersi fidato della più grande compagnia di elettrodomestici del Regno Unito, che gode addirittura di un'approvazione ufficiale della corona inglese, sia stato un errore e che tutta questa storia dei biglietti sia solo una gran fregatura. Ne parla con il tecnico della Hoover che è venuto a vedere la lavatrice, che gli risponde in modo sarcastico: «Ah, ma ci aveva creduto davvero? Lei è proprio un ingenuo, Mr. Dixon». E David si arrabbia ancora di più, perché no, non è vero che lui è stato un ingenuo. Sono loro ad essere stati disonesti e ad averlo ingannato. Lui e migliaia di altri clienti. La verità è che sono dei ladri e devono mantenere le loro promesse. David si sente tradito dalla compagnia, dalla sua nazione, dal mondo intero. Ha pagato un prezzo onesto con ottime sterline inglesi e ora i suoi diritti non contano più niente, a fronte di un comportamento commerciale che specialmente in un paese anglosassone non si è mai visto e decisamente non può essere considerato tollerabile. A un certo punto David non ce la fa più a sopportare la frustrazione di essere stato truffato, ingannato, ridicolizzato e poi ignorato. E decide che se la Hoover non vuole stare ad ascoltarlo, forse c'è un modo per costringerli a farlo. E così prende il suo camioncino e lo mette di traverso dietro al furgone della Hoover, bloccando l'uscita. Alle proteste del tecnico gli intima di andarsene, quella è casa sua e lui fa quello che vuole. Il furgone rimane lì e il tecnico si avvia mestamente a piedi lungo la strada del ritorno. Intanto David ha chiamato il giornale locale, dicendo che col suo gesto deve essere reso pubblico, che tutti devono sapere cosa sta succedendo. E il giornale locale lo fa. Pubblica un articolo raccontando la storia e denunciando il comportamento scorretto della Hoover. A quel punto decine e decine di persone iniziano a chiamare la redazione. Vogliono il numero di David Dixon, gli vogliono parlare, perché anche loro si sentono esattamente come lui, anche loro sono stati ingannati e lo ammirano, perché ha avuto il coraggio di fare qualcosa che avrebbero voluto fare anche loro, mettere la Hoover con le spalle al muro. Thank you. Ma cosa c'è dietro questo episodio, apparentemente marginale nell'ambito dell'economia di una multinazionale tra le più attive al mondo? Dietro tutto questo c'è un disastro, anzi il peggiore disastro della storia del marketing mondiale. E questa è la sua storia. Ma partiamo dall'inizio. La Hoover è stata fondata negli Stati Uniti nel 1908, dopo che un addetto alle pulizie, allergico alla polvere, aveva inventato il primo aspirapolvere domestico e aveva venduto al marito della cugina, tale William Hoover, il brevetto. William Hoover fondò quindi in Ohio, dove viveva, la sua prima fabbrica e le cose andarono così bene che Hoover, in inglese, diventò il nome comune dell'aspirapolvere, un po' come per altri prodotti di enorme successo, ad esempio il Walkman, l'aspirina, il Rimmel, i Kleenex o il Thermos. Anche dopo che viene ceduta la Maytag, gli affari per la Hoover vanno a gonfie vele, con un'espansione in tutto il mondo quasi senza precedenti. In particolare, uno dei mercati più floridi era quello dell'Inghilterra, dove persino la Casa Reale gli concede il Royal Warrant, la più alta e ambita onorificenza in ambito industriale. Ma il vento del successo è, come spesso accade, destinato prima o poi a cambiare. E questo cambiamento arriva negli anni 90, insieme alla grande recessione che colpisce duramente l'economia britannica. Tra il 1987 e il 1992 i profitti della Hoover inglese precipitano da 174 a 74 milioni di sterline, un calo impressionante e spaventoso che mette in agitazione tutto il management per trovare qualche soluzione che li salvi dalla crisi. Si prova a lanciare l'aspirapolvere parlante che ti dice quando cambiare il sacchetto, una modifica poco rilevante dal punto di vista tecnico, ma che fa un po' di rumore sui media per l'apparente novità tecnologica. E poi, per provare a svuotare un po' i magazzini strapieni di merce invenduta e incentivare le vendite, si prova a dare in omaggio qualche prodotto insieme all'acquisto di un altro. Ma queste trovate, che pure hanno un certo successo, non sembrano minimamente sufficienti ad arrestare l'inesorabile sprofondamento della linea rossa del fatturato nel grafico dell'azienda. Niente sembra funzionare davvero e forse serve davvero qualcosa di clamoroso e senza precedenti per scuotere questo mercato paralizzato dalla crisi. Alla fine del 1991 alla Hoover si presentano gli agenti di una piccolissima agenzia di viaggi, anch'essa quasi completamente stritolata dalla recessione, proponendo un'idea semplice ma brillante, la classica idea in cui tutti ci guadagnano. Come spesso accade nella storia, i peggiori disastri nascono proprio da una buona idea, e quella della JSI Travel, questo è il nome dell'agenzia, sembra perfetta per l'occasione. Da un lato i voli di linea sono spesso semivuoti e quindi c'è una grande disponibilità di posti ad ottimi prezzi per riempirli, e dall'altro ci sono i magazzini della Hoover, sempre strapieni di merce invenduta. Metti insieme le due cose e ottieni l'offerta perfetta. Compra un prodotto Hoover e avrai in omaggio un volo aereo gratuito in Europa. E qui iniziano i primi problemi. Un volo aereo, per quanto scontato, costa sempre tanto in proporzione al prezzo medio di un elettrodomestico. Alla fine, visto che la promozione parte da una spesa minima di 100 sterline, se tutti quelli che hanno diritto al premio lo reclamassero, la perdita supererebbe il guadagno. Ma a tutto c'è rimedio. Per esempio, basta rendere estremamente complicato il processo per reclamare il proprio premio. Conservare la ricevuta d'acquisto, spedirla entro 14 giorni insieme a una richiesta per avere i biglietti, aspettare la lettera di risposta da Hoover, compilare entro 14 giorni un modulo di iscrizione senza errori, rimandarlo a Hoover, aspettare il voucher per i biglietti e poi, entro 30 giorni, dichiarare l'aeroporto di partenza, le date del viaggio e le destinazioni desiderate. I termini dell'offerta prevedevano tra l'altro che Hoover potesse rifiutare le richieste dei clienti sulle destinazioni, al che i clienti potevano dichiarare delle alternative, che a sua volta Hoover poteva bocciare, a patto che ne proponesse di altre. Uber invitava inoltre i clienti a prenotare alloggi e assicurazioni di viaggio con compagnie a lei affiliate. Si poteva dire che si sarebbe alloggiato da amici, in teoria, ma serviva un esplicito consenso di Uber. In sostanza, un percorso ad ostacoli, dove molti sarebbero caduti. Quindi, parte dei costi si potevano recuperare facendo upselling sui clienti in viaggio gratuito, cioè cercando di vendergli a prezzo pieno, se non maggiorato, servizi e opzioni aggiuntive. Senza contare che non tutti i clienti avrebbero speso il limite minimo di 100 sterline, anzi, molti avrebbero acquistato prodotti più costosi. E poi c'era un discorso di immagine e fidelizzazione del cliente, che sicuramente aveva anch'esso un valore. Insomma, tutto sembrava sostenibile. E lo fu. Le vendite decollarono, spinte da una campagna televisiva che recitava Unbelievable, incredibile. E tutto sommato, pochi clienti riuscirono a riscuotere il premio promesso, mantenendo i costi dell'operazione nei limiti dell'accettabile. Ed è qui che sulla scorta di questo successo, che va detto fu più di ricavi che di profitti, qualcuno alla Uber impazzì e fece quello che è passato alla storia come il più grande errore di marketing di tutti i tempi. Ancora oggi si fa fatica a credere che nonostante la chiara evidenza dei numeri, qualcuno decise e avallò una scelta così autodistruttiva. Forse la vampata di vendite in un periodo così critico fece pensare a qualcuno di aver trovato l'uovo di Colombo, la chiave per sconfiggere anni di crisi con una trovata tanto semplice quanto geniale. E questo successo ebbe l'effetto di drogare la capacità di giudizio dei dirigenti, facendogli vedere solo il lato positivo di questo processo. Non lo sapremo mai. Ma di sicuro gli effetti emotivi e psicologici di un lungo periodo di crisi, interrotto da un improvviso lampo di speranza, ebbero più influenza del raziocinio sulle decisioni di molte persone chiave all'interno dell'azienda. Fatto sta che il 1 novembre 1992 la Uber decise di espandere la sua offerta di biglietti aerei gratis, includendo come destinazione anche l'America. Fu una follia assoluta. Non solo i numeri erano semplicemente inequivocabili, un biglietto per gli Stati Uniti costava mediamente 600 sterline contro le 100 di acquisto effettuato, ma tutte le compagnie di analisi del rischio interpellate diedero un responso unanime. È un suicidio. Mark Kimber, uno degli analisti contattati da Uber, dichiarò: avevo analizzato i dettagli della promozione e dopo aver cercato di calcolare quanto sarebbe costato il tutto a Uber, decisi di rifiutarmi persino di offrire la mia consulenza a riguardo. Ma è evidente che alla Uber nessuno voleva accettare un no come risposta e nonostante tutti i pareri avversi, la campagna kamikaze ebbe inizio. Per sole 100 sterline di spesa si avrà in omaggio un biglietto per Orlando, in Florida, o New York, che ad Uber costava più di 6 volte tanto. L'offerta, ovviamente, ebbe un successo strepitoso, molto superiore alla prima. Le fabbriche dovettero fare turni straordinari, 7 giorni su 7, per tenere la produzione al passo con gli ordini. La caccia al biglietto per gli States era cominciata. E come se non bastasse, alcune aziende, come una produzione di tappeti di Glasgow, iniziarono a regalare elettrodomestici Uber sopra una certa soglia di spesa, innescando una catena di offerte tutte rigorosamente in perdita. La promozione, che doveva essere un'offerta lampo di soli 2 mesi, con un rischio calcolato su circa 30.000 clienti, esplose. E in quel pur breve periodo i clienti che avevano diritto al viaggio premio divennero più di 10 volte tanto. E tutti gli stratagemmi che avevano avuto più o meno fortuna nella prima promozione qui si scontrarono con tutto un altro ordine di problemi. C'è una regola nel marketing delle offerte promozionali che dice che non bisogna mai, per nessun motivo, regalare ai clienti qualcosa che valga molto più del prodotto acquistato. Sembra una regola banale, anche stupida. Che senso ha regalare una cosa che vale più del prodotto comprato? Eppure nel marketing queste campagne non sono rare e purché siano contenute e limitate possono anche funzionare. Si tratta delle cosiddette offerte civetta, per attirare clienti, accontentarne pochi e interessarne moltissimi. Ma anche in questo caso la regola viene sempre applicata, per vari motivi. Intanto regalare un premio di eccessivo valore sminuisce il proprio prodotto e lo fa apparire come meno importante. Poi, cosa fondamentale, il premio deve essere un incentivo a comprare il prodotto e non il contrario, ossia che il prodotto diventi solo un modo per ottenere premio. Il premio deve essere un mezzo, non il fine. L'offerta di Hoover violava tutte queste regole insieme. Era troppo estesa, insostenibile economicamente, e poi le persone iniziarono ad acquistare solo il prodotto meno costoso in assoluto, un aspirapolvere da circa 119 sterline, per poi metterlo su uno scaffale e iniziare le pratiche per il premio. A differenza dei primi clienti, che se non riuscivano a ottenere premio per lo più si rassegnavano, avendo comunque comprato un prodotto che gli serviva, questi ultimi avevano comprato qualcosa che non gli serviva solo per avere premio. E quindi non accettavano in alcun modo che gli venisse risposto «Mi spiace, ma per un cavillo non puoi avere il tuo premio». E non erano un numero limitato, come al primo giro. Qui erano centinaia di migliaia, e tutti molto, molto arrabbiati. Nel 1993, alcuni clienti, ai quali non erano stati fatti avere i biglietti, fondarono l'Hoover Holidays Pressure Group, che arrivò ad avere migliaia di iscritti. Il comitato mise insieme i soldi necessari per comprare azioni sufficienti a partecipare persino all'annuale incontro degli azionisti di Maytag, il gruppo statunitense che controllava Hoover Europa. Il disastro fu epocale. La stampa si scatenò, denunciando i lati oscuri della promozione e sempre più persone si resero conto di essere state imbrogliate e si organizzarono per reclamare il proprio viaggio, anche quelle che normalmente avrebbero lasciato perdere. Non solo, tutti gli aspirapolvere comprati e non utilizzati tornarono sul mercato sotto forma di usato al pari del nuovo, saturando il mercato e bloccando ulteriormente le vendite. Il danno di immagine fu semplicemente incalcolabile. Dopo aver provato a dare la colpa alle compagnie aeree e alle agenzie di viaggio, il capo di Hoover Europa e due responsabili dell'area marketing che avevano avallato la campagna promozionale, Michael Gilby e Brian Webb, si dimisero. L'intero management fu di fatto decimato. Maytag, la casa madre statunitense, dovette sborsare 20 milioni di sterline per finanziare i voli che erano stati promessi e non dati a decine di migliaia di clienti. A fine 1993, Gerard Amman, presidente di Hoover USA, disse che per gli anni seguenti erano previste perdite per milioni di dollari e che l'80% della colpa poteva essere data a Hoover Europa. La questione si chiuse solo nel 1998, con il risarcimento degli ultimi clienti. Anche se Hoover non ha mai fatto sapere la cifra esatta del danno subito, si stima che alla fine le compensazioni erogate superarono i 100 milioni di sterline. Si calcolò che se Hoover avesse voluto mantenere la promessa, semplicemente non ci sarebbero stati abbastanza aerei disponibili. Il totale degli aventi diritto superava i 500 aerei a pieno carico. Nel 2004, un documentario della BBC, dal titolo Hoover Flight Fiasco, diede il colpo di grazia all'immagine della Hoover, che piombò sotto il 10% di quote di mercato dal 50% dei suoi tempi migliori. La Casa Reale inglese revocò anche il Royal Warrant. Ma nel 1995 la Maytag aveva già tagliato il proprio braccio inglese, vendendo tutta la Hoover al netto delle spese processuali, che continuò a pagare in proprio, all'italiana Candy, che la pagò circa 100 milioni di dollari, nemmeno il valore del fatturato di un anno dei tempi migliori. Tra gli altri che si avvantaggiarono della situazione ci fu James Dyson, che nei primi tempi aveva puntato tutto sulla tecnologia e molto meno sul marketing, riuscendo facilmente a superare la concorrenza con prodotti avveniristici. Ancora oggi il nome Uber è sinonimo di disastro per chiunque si occupi di marketing nel mondo. Molte campagne si sono rivelate disastrose nella storia, ma nessuna con queste proporzioni. L'errore fu semplicemente fuori scala, distruggendo non solo il mercato di quella campagna, ma l'intero marchio. E ancora oggi ci insegna che le decisioni prese, ignorando i pareri negativi, basate sulle ali di un accecante entusiasmo per successi più o meno effimeri, sono quasi sempre destinate alla catastrofe. Di molti disastri, inoltre, si può dire nessuno lo poteva prevedere, ma in questo caso la parte peggiore di questa catastrofe è che chiunque la poteva prevedere. I numeri erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma banalmente si scelse di guardare altrove, seguendo il principio che se una soluzione funziona, esasperarla funzionerà ancora meglio. O forse, come ha detto la scrittrice sudafricana Nadine Gordimer in un suo romanzo, a volte un successo è solo un disastro messo in attesa. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se volete rimanere aggiornati sulle novità del podcast, potete iscrivervi alla nostra newsletter su tinyletter.com/storvandre. Mirabilia può essere ascoltato su Spreaker, Spotify, iTunes, Google Play, SoundCloud e tutte le principali piattaforme di podcast. Se avete consigli o suggerimenti, siete i benvenuti. Potete rispondere alla newsletter o cercare su Discord il server Mirabilia e usare la chat. Alla prossima puntata!